Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi ci collochiamo tra il 1400 e il 1500, anzi oserei dire quasi esclusivamente nella seconda metà del 1400, per parlare di un compositore dei Paesi Bassi, Jacob Obrecht. Un compositore che c'è chi lo vuole nato a Utrecht attorno al 1430 e chi lo fa nascere a Ghent nel 1457. Certo è che è morto a Ferrara nel 1505. Le vicende della sua felice carriera di musicista e soprattutto di maestro di cappella, insegnante, direttore di scuole cantorum, eccetera, insomma l'elenco è lungo, lo condussero attraverso l'Europa di cattedrale in cattedrale, rendendo così anche più agevole, se vogliamo dire, e pronta la diffusione del suo originale stile di compositore. La sua storia inizia appunto da giovanissimo e le prime notizie lo danno maestro di cappella presso la cattedrale di Utrecht, posto che ha conservato durante la sua vita a lungo, pur assentandosi per lunghi viaggi fuori dai Paesi Bassi, in Italia per esempio. E nel 1474 abbiamo le prime notizie della sua presenza a Ferrara, in veste di cantore della Cappella Ducale degli Estensi. Ritornò naturalmente in patria per riprendere la direzione della Cappella di Utrecht e un fatto particolare, se vogliamo dire, fu lui ad accogliere tra i bambini di quella categoria il piccolo Erasmo da Rotterdam. Nel 1483 lascia ancora la cattedrale di Utrecht per quella di Cambrai, dove rimane per 2 anni direttore della Scuola Cantorum. E nel 1489 lo ritroviamo a Bruges, prima come cantor, cioè insegnante e responsabile della Scuola Cantorum, e poi l'anno seguente come maestro di cappella presso la chiesa di San Donato. Nel 1491, forse l'anno successivo, non si sa bene, succede alla direzione della cappella di Notre Dame ad Anversa a Barbireau, prendendo un posto assai ricco di risorse artistiche. Pensate che la organizzazione della cantoria prevedeva un organico di 70 cantori e questo, come dire, lo pose in vista fra tutti i maestri di quel tempo proprio perché aveva a disposizione mezzi che altre pur prestigiose cantorie non avevano. Dopo 6 anni circa di stabilità in queste funzioni se ne assenta per breve tempo, riprendendo poi nel 1498 il suo vecchio posto a San Donato di Bruges e passando l'anno 1500 a Tourou quale prevosto della chiesa di San Pietro. Dal 1501 è nuovamente in carica ad Anversa e nel 1504 parte per l'Italia, a Firenze, in quella corte dei Medici che tra gli altri fiamminghi ospitava in quel momento Agricola, Isaac e quel Josquin des Prez che doveva succedere a Ockeghem e allo stesso Obrecht nell'ideale direzione del movimento musicale europeo. E l'anno dopo, al servizio di Ercole d'Este, siamo nel 1505, la peste lo conduce alla morte perché era infuriante in tutta Ferrara, la pestilenza che poi aveva colpito tutta l'Europa. Stiamo parlando di Jacob Obrecht, musicista dei Paesi Bassi, che oggi vogliamo conoscere meglio grazie a una delle sue tante composizioni. Possiamo dire una composizione del tutto particolare, la cosiddetta Missa Caput. Una composizione che ci è arrivata sotto la forma di un manoscritto copiato alla corte di Ferrara, e abbiamo visto prima quanto il nostro musicista fu presente a Ferrara. È possibile che le musiche di questa messa furono assemblate, perché di assemblaggio si deve parlare, a Bruges alla fine degli anni 1480. La composizione può essere descritta come una sorta di remake, fatemi passare questo termine, del XV secolo, comparabile ai principi che noi conosciamo attualmente di quella musica. La disposizione formale delle parti vocali va sotto la denominazione di cantus firmus e fu generalmente ripresa da una messa anonima, più o meno, più antica. Una messa che si pensava di origine inglese. Questa opera fu scritta, dicevamo, probabilmente attorno al 1440, ma solo più tardi assemblata, come vi dicevo, e divenne straordinariamente celebre in tutta Europa. Quando questa messa si diffuse per tutta Europa, non avevano dubbi, probabilmente, i musicisti di quell'epoca sull'origine del tema che caratterizzava appunto tutta la pagina musicale, e cioè quella che si ascoltava e si rintracciava nel cosiddetto cantus firmus. Ma nei secoli, potremmo dire anche nei decenni immediatamente dopo la morte di Obrecht, il punto di partenza di questa messa fu indagato e per veramente tanti anni ritenuto misterioso. Si arrivò fino al 1950, pensate, quindi più di 350 anni dopo, a vedere un musicologo, Manfred Buchofzer, scoprire che il tema, se vogliamo chiamarlo così, o meglio il cantus firmus, era tolto dall'ultimo melisma di un'antifona gregoriana, l'antifona Venit ad Petrum, che si cantava il Giovedì Santo per commemorare l'atto di Gesù che lavava i piedi ai suoi discepoli. Insomma, il melisma, quindi solo un gruppo di note quasi misteriose, erano state prese da Obrecht e disposte lungo l'asse della sua composizione per costituire l'architettura sopra cui aveva poi costruito la polifonia. Insomma, solo nella metà del secolo scorso si è sciolto questo mistero che voleva appunto il tema di Obrecht, assolutamente misterioso. Noi all'inizio della nostra puntata abbiamo ascoltato il Kyrie, ascoltiamo ora il Sanctus. Thank you. Era il Sanctus dalla Missa Caput di Jacob Obrecht, che è di scena, diciamo così, nella nostra puntata odierna. Una puntata che, soffermandosi su un'opera sola di Obrecht, vuole però celebrare la fecondissima attività di questo compositore, i cui frutti si sono conservati in edizioni e copie manoscritte. E il gran numero di queste opere testimonia una dopo l'altra l'immensa diffusione della musica di Obrecht nel mondo musicale del 400 e del 500. Nella vastissima produzione di Obrecht, infatti, si avvicendano, come dire, ispirazioni felici e momenti di ricerca stilistica che, alla luce degli studi odierni, potremmo dire che non furono sempre illuminati da vera e fervida intuizione lirica, per citare uno studioso di Obrecht. In ogni caso, però, va tenuto presente nella lettura di queste musiche, soprattutto montetti, messe e altre piccole cose profane, che la scrittura di Obrecht, come peraltro quella di altri suoi musicisti coevi, per esempio Ockeghem, e in genere di tutti i francofiamminghi della seconda metà del 400, è diretta per propria intima natura verso la complessità del contrappunto e che non potrebbe essere valutata come segno di intenzionale e cerebrale artificio tecnicistico. In altre parole, in Obrecht si sviluppa una sorta di desiderio di ampie e serene costruzioni sonore, nella cui architettura tutti i singoli elementi concordemente si risolvono. Risoluzione che nell'effetto immediato, come anche nella funzionalità degli elementi che abbiamo citato, può apparire, come dire, senz'altro in dissolvimento, quasi rarefatto. Ma è un nuovo e decisivo sviluppo che è proprio portato come novità dalla scrittura di Obrecht, che in qualche modo si ritrova anche in altri compositori molto famosi del passato, per esempio in Dufay, che passava dalla concezione di un concerto inter pares, che era l'essenza dello stile polifonico, dove ogni voce avrà pari funzioni e pari diritti. In fondo è quello che abbiamo sentito fino adesso negli esempi di questa Missa Caput e che continuiamo a sentire anche nel prossimo ascolto.
Oh.
E sulle note della Missa Caput di Jacob Obrecht, qui l'ISMA termina. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana e, come sempre, non fateci mancare il vostro consiglio, non fateci mancare le vostre impressioni. Scriveteci a quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.